Buonasera genitori, ben ritornati nel nostro salotto virtuale dedicato ai temi della pedagogia. Oggi rispondo alla domanda di mamma Silvia, ossia come possiamo noi adulti, noi comunità educante, contrastare l'impatto della pandemia sui nostri figli, bambini o adolescenti. E proprio in merito a questa domanda, io ieri mattina ho condiviso con voi un breve video, Passami il sale. E sono convinta che almeno una volta in questo ultimo anno ognuno di noi ha vissuto la situazione che abbiamo visto in video. Ma prima di addentrarmi nella risposta, vorrei fare una riflessione pedagogica con voi. Quando ci troviamo a pensare alla quarantena, alla pandemia, al Covid, il nostro cervello attiva un'emozione, che è un'emozione nostalgica. Perché? Perché un po' ci porta indietro nel tempo, a quel periodo che adesso ci sembra un miraggio, dove potevamo stare tutti insieme, condividere, uscire, essere liberi, di assaporare la nostra libertà. E poi inevitabilmente fa un salto nel futuro. Come sarà il mondo senza la pandemia? Come possiamo vivere nuovamente liberi? Vedete, dal passato al futuro. Non ci concentriamo sul presente, sull'ora, adesso. E quindi, mamma Silvia, la prima cosa che possiamo fare prima noi adulti è quello di prendere consapevolezza del momento che stiamo vivendo, accettare quello che è, perché solo accettando il tempo che abbiamo adesso, lo spazio che abbiamo adesso, possiamo metterci nella condizione di passare ai nostri ragazzi la stessa competenza. È vero, i rapporti sociali sono stati ridotti all'osso, potremmo dire. Ma non solo. I rapporti sociali non sono solo stati ridotti, limitati, ma sono anche stati filtrati da una parte e concentrati dall'altra. I rapporti con gli altri, con quelli che non appartengono alla nostra famiglia, sono stati filtrati. Come? Con che cosa? Con il telefono, con l'app, con web, con i canali. E altri rapporti invece sono stati concentrati. E quali sono? Marito e moglie, rapporto tra genitore e figlio, fratelli e sorelle, e per i più fortunati quelli con i nonni. Insomma, gli amici, le persone care, le vediamo attraverso dei filtri, il telefono, le app, il web, e questo ci manca, no? Perché noi esseri umani siamo abituati, se ci pensate, a salutarci, a mettere in atto una serie di meccanismi sociali che ci all'interno dei quali ci riconosciamo. Pensate per esempio al saluto con i tre baci. Era tipico di tutti noi. Adesso invece il nostro gesto affettivo più grande è o la telefonata o la videochiamata o al massimo una vomitata. E poi invece ci troviamo con le persone care. Quelle persone care con le quali condividiamo la quotidianità. Quella quotidianità che adesso ci rimane anche un po' stretta. E allora quello che durante la quarantena, all'inizio della quarantena, ci è sembrata una grande opportunità per risolvere, per esempio, dei conflitti irrisolti, per sciogliere i famosi nodi, beh, adesso quella stessa opportunità si è trasformata in convivenza forzata, in una convivenza che molti genitori riportano essere piena di conflitti, una convivenza che fa emergere nuovi conflitti, che non ci permette di rigenerare la nostra relazione. E allora qual è il primo passo che possiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare è di capire che per i nostri ragazzi questi mezzi sono diventati preziosi, questi social, il cellulare, sono preziosi per compensare una mancanza affettiva importante. Però dobbiamo anche fare attenzione a capire che la compensazione non si deve sovrapporre alla possibilità di relazionarsi all'interno delle pareti domestiche. E come possiamo fare? Allora, intanto potremmo cominciare a stabilire delle regole sane di convivenza. A tavola, poche regole, ma buone, sane, vere. A tavola non si guarda il cellulare. Quando siamo seduti a tavola, si spegne la televisione. Quando siamo seduti a tavola possiamo provare a dialogare tra di noi. Un'altra regola importante potrebbe essere quella di cercare di recuperare dei momenti all'interno della giornata per parlare insieme ai nostri figli. Se abbiamo dei figli adolescenti, se abbiamo dei figli più piccoli, possiamo provare a svolgere attività insieme a loro, attività anche di autonomie, attività anche di costruiamo insieme la lista della spesa e poi andiamo a comprare gli ingredienti per fare una torta e la facciamo insieme. Questo ci permette di prestare attenzione alle richieste reciproche. E quando ci mettiamo nella posizione di ascolto, allora cerchiamo veramente di capire se qualcuno ha bisogno di parlare. Perché alle volte i nostri ragazzi adolescenti, e mi è capitato veramente all'interno di una situazione all'interno di una famiglia qualche giorno fa, la figlia chiedeva alla mamma di essere ascoltata. La mamma l'ascoltava, ma durante il discorso della figlia la mamma la interrompeva per darle dei consigli. E allora la ragazzina adolescente si arrabbiava. E la mamma allora continuava a rispondere a questo conflitto dicendo: ma se sei stata tu che mi hai tirata dentro, c'è stato che cosa? Poca attenzione alle richieste reciproche. La figlia aveva semplicemente bisogno di essere ascoltata, non che mamma intervenisse. E quindi stabilire anche le regole del dialogo. Cosa? Di che cosa hai bisogno? Ed è questo un atto importante da fare nei nostri confronti e nei confronti dei nostri bimbi. Alcune famiglie mi dicono: sì, però noi non abbiamo niente da dirci perché sto ragazzino sta in casa da mesi, non va a scuola, non frequenta nessuno, non ci sono discussioni da affrontare. Io credo che la vita è sempre ricca e ci offre sempre degli spunti su cui dialogare anche all'interno delle pareti di casa. E se proprio mancano degli eventi, allora possiamo sempre fare riferimento a quella che noi chiamiamo riserva, ossia il racconto. I genitori possono raccontare dei pezzi della loro vita ai propri figli e i figli possono chiedere ai nonni di farsi raccontare i frammenti della loro esistenza. Vedete, il racconto è memoria, ma è anche apertura verso il futuro. Ed ecco qui che torniamo indietro sui concetti che ci siamo detti prima. In questo momento, secondo me, può essere veramente importante trovare spazi e occasioni per raccontarsi. Un'altra domanda che mi avete posto è: come hanno vissuto i bambini la pandemia e come li hanno vissuti gli adolescenti? Beh, sicuramente gli adolescenti sono quelli che tra le due categorie hanno risentito di più della chiusura, dell'isolamento, dei filtri rispetto ai bambini. Ma perché? Perché i bambini il rapporto con i genitori lo vivono in maniera dominante. I genitori sono ancora le persone con cui normalmente un bambino si confida. Quando invece arriviamo all'adolescente, la cosa diventa più complessa. Perché? Perché per l'adolescente ciò che è importante è il rapporto con i pari. L'adolescente non parla tanto con mamma e papà, sono in piccioni, ma parla con i suoi compagni, con la compagna di banco, con il compagno della classe accanto. Per cui gli adolescenti hanno risentito veramente tantissimo dell'isolamento e, pur avendo dei mezzi filtri, come abbiamo detto, il cellulare, le videochiamate, non riescono comunque ad utilizzarle come compensazione, non riescono a compensare, come magari riescono i bambini facendo riferimento al rapporto con i genitori. Proprio perché per gli adolescenti il rapporto con i coetanei è vitale. Quindi un'altra regola potrebbe essere quella di dire: ok, possiamo vedere un compagno, magari nell'androne di casa, nel portone, utilizzando tutti i dispositivi a disposizione. I bambini hanno risentito e continuano a risentire della chiusura, soprattutto per la difficoltà di muoversi fisicamente, e allora viene da sé che chi ha bambini che non vanno a scuola dovrebbe provare a organizzargli dei percorsi di psicomotricità, di attività fisica in casa, per poter dargli la possibilità di scatenarsi un po', quindi quella mezz'ora, come a me piace chiamarla, di urlo libero, dove il bambino è libero di potersi esprimere, di poter fare quello che vuole. E questo chiaramente per un genitore può dar fastidio, perché magari un bambino può mettere sopra tutta la stanza, e allora io ti confino all'interno di un piccolo ambiente, e tu in quell'angolo, in quell'ambiente, in quella mezz'ora di libertà puoi fare cosa vuoi. A questo punto però l'adulto non può entrare con delle regole, può entrare giocandoci, rispettando le regole del proprio figlio. E allora adesso arriviamo a quelle che sono le strategie per reagire, quali possono essere i consigli per supportare i nostri bambini in questo periodo così delicato. Il professor Stefano Vicari ci dà 4 strategie, che sono: innanzitutto, ce li siamo detti prima, i genitori devono dare continuità della loro presenza ai figli, devono essere presenti, devono essere anche vigili rispetto alle difficoltà che possono comparire. E quali possono essere? Agitazione, mancanza di motivazione rispetto magari a fare i compiti o a studiare. Ecco, io sono qui, io ti sostengo, io sono al tuo fianco, io ti capisco, so quanto è difficile questo momento, perché anche io sto vivendo la tua stessa situazione, vedete l'empatia. Ma è anche importante condividere il tempo con i nostri figli, ce lo siamo detti, no? Cerchiamo di mantenere all'interno della nostra giornata uno spazio e del tempo per il dialogo con loro. Allora qualcuno mi potrà dire: ma io ho poco tempo, perché vedi, sono una libera professionista, lavoro in ospedale, lavoro tanto. Allora, anche quel poco tempo facciamolo fruttare, facciamo diventare l'interazione importante, facciamola diventare assertiva, interrogatoria. Come è andata oggi a scuola? Nulla, non ho fatto niente. Non possiamo rispondere: ma dai, non fai mai nulla. Ma l'hai ritrovato il tuo compagno? Oh, ma c'è qualcosa che ti piace fare? Che cosa avete fatto con la maestra? Insomma, domande, interrogazioni, cerchiamo di aprire la porta al dialogo. Se invece abbiamo un po' più di tempo, possiamo anche concentrarci su quelli che vengono chiamati i momenti del silenzio, e quindi qui condividiamo non solo il tempo ma anche lo spazio, e questo ci permette di creare maggiore complicità, fiducia. Come? Tuo figlio è seduto sul divano, io mi siedo accanto a lui, magari lui in quel momento ha il cellulare, vuole stare per conto suo, noi ci sediamo accanto a lui, diciamo: guarda, magari che te sei col cellulare, io mi metto accanto a te, mi leggo un libro, mi guardo un film, mi faccio i fatti miei. Piano piano dobbiamo cercare di entrare in quello spazio sfruttando il silenzio. Una cosa importante è favorire i ritmi del sonno, della veglia. Devono essere tutti regolari. Se i nostri bambini domani non devono andare a scuola perché fanno magari didattica a casa, è comunque opportuno che i bambini vadano a letto alla stessa ora. Questo gli garantirà non solo un buon riposo, ma quella che viene chiamata una routine giornaliera. Infatti, un'altra cosa importante è proprio mantenere per la giornata un'agenda visiva, quindi che prevede delle azioni in relazione chiaramente all'età, per esempio per un bambino piccolo. piccolo potremo costruire delle agende visive su quelle che sono le autonomie che può fare da solo: lavarsi, vestirsi, rifare la stanza, dare una mano nelle faccende, poi mi collego per fare scuola, poi studio, mi organizzo con un compagno per fare attività scolastica o un gioco di società tramite cellulare. Insomma, l'importante è che il tempo venga programmato, scandito e reso soprattutto visibile. Nei bambini come negli adolescenti è importante fargli vedere il tempo che passa, perché altrimenti quello che arriva, quello che si traduce, la pochezza degli stimoli, e loro proprio di fronte alla pochezza degli stimoli si rifugiano negli strumenti elettronici o nel silenzio. Usiamo il tempo anche nelle regole. È giusto dargli la possibilità di frequentare i propri compagni attraverso i cellulari, lo smartphone e il computer. È anche giusto che ogni cosa abbia un inizio e una fine, e quindi dargli del tempo da utilizzare. Ok, ti do 2 ore per utilizzare il tuo cellulare. Fanne uso consapevole. Rispettiamo la regola che gli abbiamo dato. Dopo le 2 ore che il cellulare va usato, mettiamo intenzionalità nei nostri gesti, consapevolezza, e solo così che possiamo provare ad offrirgli un futuro migliore. Ma il futuro migliore esula dal fatto che possa esserci ancora o meno il Covid. Cercate di animare le vostre giornate veramente attraverso il dialogo. Dobbiamo far venire fuori la capacità e la voglia nei nostri ragazzini, soprattutto adolescenti, di essere protagonisti di un dialogo, perché il mestiere dell'adolescente è proprio quello: contrastare, discutere e attaccare anche i propri genitori. Quello che possiamo fare è adesso tirarli fuori dall'indifferenza, dal loro silenzio, proprio attraverso il dialogo, e metterli nuovamente nella condizione di discutere con noi, di attaccarci se è necessario, e di risolvere quella positività. E allora, quando qualcuno ci domanda di passargli il sale, proviamo a prestargli attenzione e magari passiamogli il sale con un sorriso.